Eccoci velocemente in voce, come vi avevamo promesso. Con noi abbiamo Silvia Ballestra, scrittrice che ha pubblicato tanto, ricordo La Sibilla, Vita di Joyce Lussu del 2022, ma ne possiamo ricordare tanti altri. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi, eccoci.
Abbiamo cominciato a parlare di Rai che, diciamo, da Sanremo in poi vede un po' deflagrare il clima censorio che ha imposto su quello che succede nella striscia di Gaza. Ieri, fra l'altro, abbiamo visto manifestazioni di piazza manganellate, eccetera eccetera. Tu ne parlavi in un articolo che abbiamo trovato molto interessante sabato scorso, La lingua cancellina del TG1, che è stato pubblicato dal Manifesto, in cui parlavi di verbi passivi usati senza agente, senza complemento d'agente. Vogliamo ripartire da lì?
Sì, io da mesi assisto appunto a questi telegiornali, in particolare il TG1, in particolare quello dell'ora di pranzo, devo dire. Non so poi se cambiano scalette o metodologie, non lo so. Io vedo soprattutto lì che c'è veramente da mesi un'omissione totale, un modo di dare le notizie totalmente parziale, che tende da una parte sola. Poi abbiamo avuto la conferma, appunto, quasi, no, un'ammissione indiretta, una specie di autodenuncia, proprio col comunicato scritto e letto poi a Domenica Inn da Mara Venier, richiesto dall'ambasciatore di Israele, puntualmente in qualche modo dettato dall'ambasciatore di Israele, mi verrebbe da dire, e puntualmente, come dire, diramato in una trasmissione di grandissimo ascolto davanti a milioni di italiani. Sì, è vero, è deflagrata questa cosa, perché A, la misura è colma, e B, cioè, ce ne siamo accorti un po' tutti. Il mio articolo è un po', insomma, un dire che il re è nudo, perché anche se poi lo fanno anche in maniera magari apparentemente impercettibile, con minimi spostamenti sintattici, appunto, io ho nominato il complemento da gente che sparisce, cioè, quindi si dà conto,
per dirlo a chi ha ricordi vaghi dell'analisi logica, sì, significa che si dice che qualcuno è bombardato, ma non si dice da chi.
Non si dice chi è che lo bombarda, chi è che lo bombarda, chi lo sa, cioè l'esercito israeliano, Israele, in quel contesto non viene mai nominato. Ovviamente viene nominato invece in altro modo, appunto, anche nel famoso comunicato, eccetera, ma è come se ci fosse una calamità naturale, una specie di disgrazia, di terremoto, dove ci sono molte vittime civili, ma non si dice perché ci sono queste vittime. Sì, si nomina la guerra, ma non si dice che guerra è, chi la sta facendo, chi la sta portando avanti.
Che peraltro anche guerra è un termine non proprio calzante su quello che sta succedendo.
Non lo so, nel senso che poi loro danno molto conto delle azioni di Hamas, però, diciamo, militarmente la cosa è totalmente sproporzionata, però appunto se poi addirittura sparisce questo complimento da gente dall'altra parte, noi non lo sappiamo a quel punto chi è che sta ammazzando tutte queste persone da mesi. È un'ambiguità su cui giocano moltissimo, però non me ne sono accorta solo io. Io l'ho scritto, però, cioè, ha avuto anche molta risonanza e circolazione il mio pezzo, perché credo che sia un sentire comune e veramente non se ne può più. Insomma, io credo anche che quello che è successo nel fine settimana, appunto con Sanremo, con quell'atteggiamento di Rai 1, eccetera, e anche con le reazioni che ci sono in corso, ancora oggi ci sarà un presidio sotto la Rai di Milano alle 18 per protestare dopo Napoli e Torino, dopo quello che è successo già ieri, e ci sono varie iniziative in corso, e anche perché, insomma, non se ne può più di un servizio pubblico gestito così.
Sicuramente, tu dici, ha molto circolato il mio articolo perché probabilmente interpreta un sentire comune. Il merito è averlo scritto e aver trovato lo spazio dove potesse essere pubblicato, perché quello che abbiamo sofferto molto in questi mesi, che stiamo ancora soffrendo, è un silenzio, una afasia di tante parti, diciamo, di quello che dovrebbe essere il dibattito di un paese. E in questo parliamo di quello qui sono in studio con Francesca Manieri, ci chiedevamo, al di là che se esistano o no gli intellettuali, insomma non vogliamo aprire questo dibattito, però operatori, operatrici della cultura, scrittori, scrittrici, operatori, operatrici dello spettacolo, del cinema, insomma le voci sono state veramente poche.
Ma io lo aprirei pure il dibattito sugli intellettuali, certo di fronte alla strage, alla tragedia, alle cose gravissime che succedono sembra un dibattito piccolo, però prima o poi andrà fatto su tante questioni, dura da un pezzo, da anni questa storia, per me, per quanto mi riguarda, era un discorso da fare anche all'epoca della pandemia, perché comunque noi dobbiamo confrontarci anche con le prese di posizione e sulle cose che dicono scrittori, artisti, eccetera. Primo perché fa parte, come dire, di una coscienza civile di un paese, e poi perché l'opinione pubblica si forma anche così, e quindi stando zitti di fronte a delle questioni importanti, come dire, si impoverisce appunto, no, poi il patrimonio culturale di tutti. E soprattutto mi viene da chiedermi anche un po' perché non si prende posizione su certe cose. Gali da Baggio, Gali con un passato, magari con una scolarizzazione non pari a tanti nostri appunto scrittori, intellettuali, eccetera, ha detto chiaramente perché si ha paura di perdere qualcosa. Si ha paura di perdere collaborazioni, di perdere visibilità, di subire delle ritorsioni, perché ci sono queste ritorsioni, è vero. Lui per esempio l'ha subita su Repubblica in questi giorni, no? Che non ha pubblicato un'intervista che pure gli aveva fatto, e ci è voluto il Fatto Quotidiano che ha tirato fuori questa questione perché apparisse questa intervista.
Sì, che fra l'altro anche su questo, oltre ai presidi sotto la RAI, domani a Roma ci sarà alle 18:30 un presidio sotto la sede di Repubblica, che non è servizio pubblico, ma che ha fatto veramente strage dell'informazione su questo argomento.
Ma sta perdendo copie, si facesse due domande pure, Repubblica, no? Sta perdendo molte copie da tanto, quindi c'è una spiegazione anche lì, dovrebbero cercarla. Vabbè.
Ma sì, io ciao Silvia, sono Francesca.
Sì, e, ciao.
Oltre a condividere quello che dici, penso ci sia un elemento che, su cui hai ragione, cioè la veemenza, parlavamo prima della veemenza, diciamo, dell'attitudine punitiva, costrittiva che si percepisce, che va di pari passo, ed è un discorso che qui dovremo, hai ragione, prima o poi aprirlo, che riguarda anche il sistema di precarizzazione generale in cui tutti gli operatori della cultura sono ormai posizionati, compresi anche quelli apparentemente più forti, cioè è molto facile essere estromessi da un circuito, è molto facile che anche le firme più note scompaiano per mesi dai quotidiani più famosi. Questa cosa qui è un percepito epidermico di chi fa questo lavoro e di chi c'è dentro, per cui è ovvio che Gali ha perfettamente ragione. Dicevo prima però a Elena, interroghiamoci sul fatto se una legittima e necessaria manifestazione di coscienza civile o di presa di posizione politica debba essere pagata a un prezzo personale così alto, e su come andare a ricostruire il nesso tra intellettuale e società, perché è chiaro ed evidente che io al momento mi sento di poter affermare che noi in questo paese non abbiamo un intellettuale. Non ce li abbiamo, perché semplicemente io penso che un intellettuale organico, appunto, cioè non un intellettuale tradizionale, dicevamo prima, non esiste, cioè non esiste una voce che si stacchi dal coro del potere, e la parola che puoi prendere ha un margine di disallineamento veramente minimo. Questo è il vero problema. Io non ho sentito levarsi voci critiche, se non appunto da giornali da cui te lo puoi aspettare, e quello che ha fatto Repubblica per me resta una delle pagine più oscure dell'informazione di questo paese, di cui spero che renderanno conto prima o poi, perché hanno orientato in termini completamente non onesti dal mio punto di vista l'opinione pubblica, avendo le tirature che hanno. Io penso che il discorso sugli intellettuali vada sicuramente ripreso, e sono molto d'accordo col tuo aver ricitato la pandemia, per esempio, no? Altro cambio di paradigma che abbiamo, a cui abbiamo assistito, e sì, anche lì la voce degli intellettuali, dei letterati, degli operatori del mondo della cultura è stata al limite una voce che, diciamo, ipertroficamente fa da megafono, ma fa da megafono alla voce del potere, all'istanza del potere, non fa mai da megafono a un'istanza alternativa. Questo è un, per me è il dato di fatto da cui partire, e laddove sì, c'è all'interno del mondo della cultura, e te lo dico anche, insomma, per conoscenze dirette e personali, una consapevolezza anche di errori di posizione assunte, io non ho visto rettifiche. Cioè,
allora sì, io mi unisco alla tua considerazione rispetto alla precarizzazione. Chiaramente si è ostaggi anche, no, di queste di questi ricatti, del pericolo appunto di perdere quelle piccole collaborazioni, quelle cose che ti affidano, cioè di finire su una lista nera,
sì,
perché poi ci sono le liste nere. Ricordo che ai tempi della pandemia intellettuali come Agamben e Cacciari, che presero posizione, ma ci aggiungo anche altri come Barbero eccetera, che si espressero contro il Green Pass, furono comunque ostracizzati anche a tutti i livelli, cioè anche da chi li aveva sempre seguiti, ascoltati, cioè subito liquidati come dei disgraziati, scriteriati, eccetera. Veramente è stato uno spettacolo omicidiale. Quindi questo è un po' quello che succede in questo paese, appunto, a chi non si allinea, eccetera. Ci aggiungerei il fatto che non esiste comunque una sponda politica forte.
E questo dicevo io.
Sì. E questo è il grande problema che c'è ormai da più di 20 anni, con la sparizione di una parte grossa del paese, che è la sinistra, che comunque si è ridotta sempre di più, sempre di più. Sulla guerra devo dire che invece il paese tiene, cioè sulla pace c'è una massa che non ha visibilità, che non ha spazio sui mezzi di comunicazione, appunto, ma che per fortuna ancora è integra, lucida e forte.
Ma sai, infatti, Silvia, penso che proprio questo sia il paradosso, no? Davanti,
sì,
a cui noi siamo, cioè che c'è un paese in cui c'è effettivamente un sentire che è probabilmente anche maggioritario contro,
sì,
la guerra, e di questo paese nessuno è portavoce. Ora,
esatto,
è chiaro che c'è un tema rilevantissimo, quello che dici tu, che riguarda un vulnus proprio politico, di forze politiche, di rappresentanza,
sì,
di una certa parte, e c'è in questo momento forse il momento di bassa maggiore da parte della tenuta del movimento, dei movimenti, che pure è un sostegno, può essere un sostegno,
sì,
per una certa voce, no, di megafoni, appunto, di intellettuali o altro. Ed è chiaro che il processo che è stato messo in campo, che è quello di banalizzazione, criminalizzazione delle posizioni e attacco personale che riguarda, che è arrivato a dei livelli infimi, no? Che riguardava, rispetto all'intellettuale che ci dicevi prima, l'età, e quindi
certo, abbiamo letto di tutto.
Sostanzialmente hanno perso lucidità, era la...
Sì, c'è sempre un tema di hai perso lucidità, non ragioni, non vedi la complessità dell'esistente. Poi su questa cosa, sul danno che abbiamo fatto anche noi sulla complessità, prima o poi bisognerà aprire il discorso, perché è invece il tempo di ritornare a una forma di semplificazione, perché la semplificazione consente la dicibilità delle cose e quindi l'agire politico. Dietro la complessità dell'esistente passano solo i carri armati.
Vorrei aggiungere
il tema della guerra e della pace, sicuramente,
sì,
cioè queste sono parole, come mi diceva appunto la mia maestra Joyce Russo, su cui non puoi fare cose troppo strane, cioè la pace è la pace, la guerra è la guerra.
E invece cose strane se ne fanno da qualche decennio ormai. E su questo discorso che voi stavate facendo, insomma, sul fatto che c'è una larga fetta del paese che sicuramente è contro la guerra, in generale contro le guerre, è a fianco del popolo palestinese, che non viene né raccontato né a portavoce, e questo discorso poi quindi di una mancanza di rappresentatività politica di questi discorsi, e questo lo si chiamava in ballo anche rispetto agli intellettuali. Volevo anche ricordare così per complicare la situazione, che insomma quando in Italia c'era un grande partito comunista con tutte le critiche che adesso tacciamo su quel partito, gli intellettuali comunisti erano però critici, erano, non erano voce di quel partito, erano la voce che criticava quel partito. Ricordo il 56 come momento clou, ricordo, che ne so, Vittorini, Pasolini, i grandi intellettuali non sono mai stati, come dire, il megafono di una forza politica. In questo caso non c'è né l'uno né l'altro, ecco.
L'intellettuale è lì per criticare, per analizzare, non per fare altro, non per portare acqua appunto al mulino del potere, e potere significa non solo chi sta al governo, ma al potere di tutti i tipi. Qui siamo ormai in anni di una pasta strana, una pastetta strana, culturalmente parlando. Io poi adesso, vabbè, non mi addentro troppo diciamo in questo argomento, anche perché sì, un po' mi viene da dire ci sono cose più importanti di cui parlare, sì, certo, però questo silenzio pesa, e poi non è che pesa solo a me, appunto, io lo vedo, anche Gali ha individuato fortemente questa cosa, e quindi è così, è evidente, è clamorosa, enorme. E a me in questi mesi mi è capitato di leggere, non dico niente sulla questione perché non ne so abbastanza, detto da studiosi, studiose, ma quando uno non sa abbastanza di una cosa va un po' a studiarsela, non ci vuole tanto, cioè mi sembra un alibi veramente, io nemmeno ne so tanto, cioè non è che negli ultimi 30 anni tutto il tempo mi sia occupata di Palestina, però cioè a volte basta anche la semplice umanità per prendere posizione, no? Io non lo so, rimango veramente a bocca aperta quando leggo certe cose, vabbè.
Guarda, uno dei miei maestri si chiamava Giorgio Arlorio ed era uno degli sceneggiatori che aveva partecipato, per capirci, alla stesura della Battaglia d'Algeri.
Sì.
E mi diceva sempre, un intellettuale è contro ogni potere costituito, anche se è quello a cui lui sente di partecipare, no? La grande stagione che ricordavi, certo, tu, come anche il grande spaccamento degli intellettuali francesi, no? Nel PCF rispetto alla questione algerina, appunto. È chiaro che è storia a noi nota. Quello, quando io ti dico, non è soltanto il problema dell'assenza di un partito, è un problema di un'assenza di una partecipazione al fatto politico massiva, di cui l'intellettuale è espressione, non è il genio che parla, è un'espressione di un tessuto. Se quel tessuto latita, tu non hai un intellettuale che parla, hai delle prese di coscienza sacrosante, legittime, molto stimabili, perché pagano un prezzo altissimo. L'ha pagato Gali, l'ha pagato il povero Muccino quando ha provato a dire due cose che lo hanno massacrato, e quella roba lì ti fa dire, non è che è colpevole il singolo che non parla, per me è colpevole il tessuto che latita. Il Partito Comunista a sua volta era espressione di un'enorme partecipazione, quella partecipazione rendeva possibile anche la dialettica interna delle posizioni e la famosa annosa questione che tutti ci ricordiamo, no? La differenza tra nemico e avversario politico di marziana memoria. Oggi siamo a livello zero, cioè manca quel fermento lì, quel tessuto di cui l'intellettuale è, come dire, è vestito, è la carne dell'intellettuale il mondo in cui vive, e la possibilità di esprimere una posizione antagonista anche alla sua stessa area politica viene dalla presenza o meno di quel sentire collettivo e di quella partecipazione, che allora l'intellettuale ha il dovere di incarnare in termini rigorosamente antagonisti rispetto a qualunque potere costituito. In questo momento l'intellettuale è semplicemente una persona, non c'è dal mio punto di vista, ed è una persona che si barcamena rispetto alle posizioni dominanti, cercando di fornire un'analisi leggermente più sofisticata, nella migliore delle ipotesi.
Sì, a me sta bene, nel senso che non è che te lo ordina il dottore di fare o essere intellettuale, però dopo non si venga a dire non sono abbastanza presa in considerazione come intellettuale. Cioè, allora, se tu prendi una determinata posizione, decidi, come dire, di modellare, lo dico così, il tuo percorso, il tuo uscire nel mondo al di là della tua opera, no? Diciamo anche come esposizione nel tuo agire quotidiano, eccetera, in un certo modo. A me sta bene, cioè io non è che chiedo di dichiarare ogni volta la tua posizione rispetto anche magari ad argomenti di cui non te ne frega niente, cioè io non voglio questo, però dopo non mi si venga a fare il piagnisteo, non ci considerano, non siamo autorevoli, ecco, facciamo così almeno.
Assolutamente d'accordo. Almeno su questo ci possiamo attestare, insomma.
Cioè, a me sta bene.
No, in più anche c'è una colpa in tutto ciò, perché non è che perché manca il tessuto sociale, poi chi prende quelle parole non è responsabile di orientare in termini conformi a un sistema violento, perché questo è un sistema di cui siamo tutti violento, di cui siamo tutti conniventi. Io non voglio assolutamente giustificare, dico però che mi interessa un'analisi che va a livello 2.
Anche perché siamo tutti conniventi, ricordandoci anche sempre, questo tutti e tutte, al di là del lavoro che si fa, che noi viviamo anche un privilegio molto grosso, che è quello di avere un passaporto Bordeaux, una pelle chiara, e, insomma, una stabilità economica che altre parti del mondo non hanno, e questo privilegio noi ce l'abbiamo sempre, qualunque sia la nostra vita, tanto più se la nostra vita è quella di avere anche un microfono in mano o una tastiera che poi può produrre articoli letti, ecco.
Assolutamente. Io comunque sulla precarizzazione voglio aggiungere una cosa che mi ha colpito molto del discorso di Galia a Domenica Inn, quando lui appunto dice che le persone hanno paura di dire viva la pace perché temono di perdere qualcosa, eccetera. Ho pensato questo, che comunque Gali lo fa e ha detto io lo faccio da quando ho 13 anni, cioè faccio questo, io sono un artista, mi sono sempre occupato di questo, non è che mi sveglio oggi, è vero, cioè lui è coerente. E soprattutto mi ha colpito che lui creda fortemente nella sua opera, proprio nello statuto della sua opera, non so come dire, perché è quello che lo rende autorevole, forte, è tutta la sua storia. Non so come dire,
sì, ma anche
a me
lì
questo mi colpisce molto.
Anche lì il meccanismo che dicevamo prima, no? Persecutorio e di banalizzazione della posizione è avvenuto, no? Come Agamben, un vecchio senescente, quindi meno lucido, così lui
Agamben
lo fa perché è mezzo tunisino.
No, ma poi Agamben che ha sempre scritto di quello, cioè,
sì, è Gali, appunto.
Dire che io sono d'accordo con te, però qual è il meccanismo che si attiva? È molto. Poi voglio pure dire, cioè, tutte e tutte conniventi, poi c'è un sacco di gente che non accede magari alla possibilità di parola, che
certo.
Invece poi tante cose le fa e chiaramente a meno le cui posizioni hanno meno accesso. Qua parliamo proprio, no? Parliamo della RAI, parliamo del giornalismo, parliamo del dispositivo della cultura. Io in primo luogo lo dicevo e me l'assumo, lavoro proprio nel super mainstream, quindi
esatto.
Parlo di quei meccanismi lì, di quei dispositivi lì e di che cosa accade là. Poi tutte e tutte sempre una roba ingiusta, no? Perché c'è tantissima.
No, certo, oggi parliamo di questo, ma Silvia, se vuoi aggiungere ancora qualcosa è lo spazio, altrimenti ti cominciavo a salutare per chiamare altre voci.
Io aggiungo la solita cosa, vigilanza compagni, nel senso che anche il mio pezzo andava in quella direzione, cioè bisogna comunque stare molto attenti, perché una cosa che mi ha colpito in questi mesi è la grana grossa della propaganda israeliana, che batte sempre su due o tre cose che però un po' si sono rivelati dei boomerang, non gli hanno funzionato, non gli si sono inverate come volevano loro, però attenzione anche alle cose più sottili, più ambigue, che comunque insomma vengono messe in campo pure quelle, e appunto la lingua dei PG per raccontare la guerra è importante, perché la lingua è centrale in tutto questo, sia nella propaganda che nella vita di tutti i giorni, che nella formazione del pensiero, eccetera.
Grazie tante per la tua vigilanza e grazie tante per la tua partecipazione. Alla prossima.
Bene, grazie, ciao.